Buongiorno a tutti, immagino che questa descrizione si svolga sul rilievo del monte Kobylnik in prossimità del villaggio di Tarnova, da dove il panorama è vastissimo in tutte le direzioni, tranne verso il nord-nord-est, dove si estende la selva di Tarnova. La selva di Tarnova è caratteristica per un fatto che è circondata da pendii molto ripidi, tranne in direzione del massiccio del Monte Nanos, mentre appunto verso la valle del Vipacco, che si trova in direzione sud, Gorizia, sud-ovest, e il Friuli, ovest, nonché verso nord-ovest, dove si scende nella valle di Cepovano. Quindi è un altipiano molto vasto, caratterizzato da foreste, da boschi, in certi punti impenetrabili. Insieme all'altipiano della Banscizza, della zona di Circno, faceva parte della zona operativa del Nono Corpus, questa importante formazione partigiana, forte per esempio nel gennaio del 1945, di circa 12.000 uomini, dei quali 10.000 combattenti effettivi e gli altri 2.000 di supporto. Ma questa zona che ho appena denominato faceva parte della metà della zona operativa del Nono Corpus, in quanto l'altra metà si trovava nella Gorenska. Quindi il Nono Corpus copriva questa zona occidentale della Slovenia intera. Si trovava e si trova la selva di Tarnovo, ma specificatamente il villaggio di Tarnovo, in un punto strategico per quanto riguarda la geopolitica dal punto di vista militare. Il comando tedesco, anche a livello, diciamo, europeo, non soltanto locale dell'Adriatische Küstenland, riteneva questo punto molto importante per salvaguardare il ritiro delle forze tedesche dai Balcani, quando si prevedeva ormai la fine della guerra, parliamo del dicembre, gennaio 44-45, e quindi una forte compagine delle forze di insurrezione, della resistenza, poteva essere d'intralcio a questo ritiro. Quindi in dicembre l'esercito tedesco, insieme a tutti i collaborazionisti italiani, anche sloveni, cosacchi e chi più ne ha più ne metta, ha portato a termine un'offensiva con certo successo, non vincendo sulle forze partigiane, ma in una guerra di guerriglia, le forze partigiane, le forze che combattono con questo stile di lotta, si ritirano, avanzano, manovrano e quindi le ha respinte verso l'interno di questa foresta, di questo altipiano. Nella ritirata però ha organizzato o anche mantenuto certi capisaldi, dei quali il villaggio di Tarnovo era tra i più importanti, anche dal punto di vista di approvvigionamento per le unità partigiane, per il cibo, per il materiale sanitario e anche tecnico che proveniva dalla valle del Vipacco e da Gorizia e dal Friuli. Non l'ho detto nella versione slovena della mia descrizione, ma qui voglio sottolineare l'impegno e il ruolo dell'organizzazione Montes, cioè circa 1.000 persone della bisiaccheria e del Friuli orientale, che provvedeva all'invio di cibo nella selva di Tarnova, sull'altipiano della Banscizza, nella zona di Cercano, in italiano Cerchina, insomma, Cercano. I tedeschi nella ritirata hanno quindi organizzato questi capisaldi con le forze dei collaborazionisti, tra i quali la decima MAS di Borghese. Decima MAS, divisione, come dire, forte di, se non sbaglio, 4-5 battaglioni con nomi caratteristici: Barbarigo, Valanga, Mussolini, Fulmine, no? E proprio il battaglione Fulmine è stato designato a occupare Tarnovo e a prevenire degli attacchi di sorpresa da queste foreste verso valle. Il battaglione Fulmine era forte di 250 uomini ben armati, non erano combattenti resistenti che magari qualche volta affamati e con 15-20 cartucce, erano ben riforniti e in più avevano provveduto a costruire 12 bunker intorno al villaggio, diciamo in un semicerchio. Il cerchio era completo, ma i bunker più numerosi erano rivolti verso la valle del Vipacco e verso Gorizia. Questi bunker erano, diciamo, attrezzati con mitragliatrici pesanti e con degli uomini che rimanevano lì di guardia. Un cerchio più interno invece riguardava, è stato organizzato, è stato rafforzato proprio tra la prima fila delle case di Tarnovo. Tant'è vero che con l'attacco delle forze partigiane portato, sostenuto soprattutto dalla Kosovilova Brigata, nominata con il nome del poeta sloveno Srećko Kosovel, non la prima notte, perché la prima notte non sono riusciti i gruppetti d'attacco a penetrare, in quanto la neve è alta, freddo intenso con 10 gradi sotto zero, il che significa non il disagio del combattente, ma le armi si inceppavano, no? L'olio delle mitragliatrici si inceppa, per non dire dell'artiglieria, le cera della quale era a disposizione del nono corpus. Insomma, la prima notte l'attacco non è riuscito, mentre la seconda notte i combattenti all'attacco con le bombe a mano sono riusciti a conquistare su 12 un 4-5 di questi bunker, per cui le forze fasciste si sono ritirate dentro la cerchia delle case di Tarnova. Le forze partigiane non consistevano soltanto nei combattenti della Kosovela Brigada, la brigata contava in quel periodo circa 450 fino a 600, a 600 combattenti. Per inciso, le brigate partigiane andavano appunto da 450 fino a 1200-1300 uomini. Dipendeva dal momento, dipendeva dai periodi dell'offensiva, dipendeva dagli ammalati, dai feriti, erano molto elastici questi numeri. Comunque, oltre alla Kosovelova Brigada, a supporto di questo nucleo di attacco, a distanza anche di 5, 10, addirittura di 15 km, c'erano le altre brigate pronte a intervenire se per caso il nemico voleva progredire verso Tarnovo da Gorizia, dalla valle del Vipacco, cioè da Edussina, oppure da Tolmino, dalla valle dell'Isonzo. E quindi nominiamole anche queste brigate. Si trattava della Gregorčičeva. Io attiro l'attenzione sul fatto che la maggior parte delle brigate partigiane in tutta la Slovenia portavano nomi di poeti e di scrittori, non di eroi nazionali mitici, come siamo abituati, diciamo, qui da noi. E quindi la Gregorčičeva brigata, Gregorčič era un poeta, lo penso che lo sappiate tutti, nato a Kobarid, Caporetto. Poi c'era la Gradnikova Brigata e anche tre battaglioni della divisione Garibaldi in attisone, quindi della terza divisione che faceva parte del nono corpus, che si trovavano soprattutto sull'altipiano della Banscizza, ma un battaglione anche a Wolsko per parare eventualmente l'avanzata nemica dalla direzione di Zirkno. Il comando fascista di Ternovo, naturalmente il primo giorno non aveva il sentore di una cosa seria, quindi non ha mandato segnali di allarme verso Gorizia. Poi il secondo giorno e soprattutto la seconda notte i dispacci erano molto più allarmanti, chiedendo supporto, chiedendo aiuto, perché avevano fatto il calcolo che non potevano resistere per molto tempo. E quindi da Gorizia hanno provveduto a richiamare addirittura delle unità della decima Mars dal Veneto, oltre naturalmente al supporto delle unità tedesche che hanno fornito anche i camion e anche dei mezzi corazzati, tra i quali tre carri armati pesanti, che però non ebbero successo nei primi 2 giorni e mezzo, perché le unità di supporto appena menzionate sono riuscite a respingerli, perché anche i partigiani in quel periodo erano ben riforniti, almeno con le armi leggere fino alle mitragliatrici, mentre per l'artiglieria è un po' buffo parlare di artiglieria pesante per un esercito di guerriglia, ma comunque avevano a disposizione due pezzi anticarro, tre cannoni artigianali fatti proprio nei punti, cioè, artigianali fatti a casa, fatti a Cerkno o a Tolmino, no? No, a Tolmino no. E per esempio è noto il dato che nella seconda notte di attacco l'artiglieria aveva a disposizione 14 granate e non di più. Comunque sono riusciti a bloccarli in tutte le direzioni, con naturalmente ritirate avanzate, per esempio il Monte San Gabriele è passato di mano un 3-4 volte. In questa situazione il comandante del battaglione Fulmine, insieme a circa 60 militi, è riuscito a trovare uno spazio tra le forze partigiane e si sono ritirati e salvati nella direzione di Gorizia, mentre nel villaggio è rimasta una cinquantina di questi militi, che sono stati salvati il terzo giorno, quando le forze di supporto sono riuscite a sfondare la Gorizia, forte anche dei mezzi corazzati, e quindi sono riuscite a ritirarsi a Gorizia. Ricapitolando un po' i numeri, si calcola che le forze partigiane complessivamente avevano una forza di 2.000 uomini, no? Tra la brigata d'assalto Kosovel e le altre brigate che erano di supporto. Le forze nemiche ammontavano complessivamente a circa 5.000 uomini. Ecco. Ah sì, le perdite sono state consistenti, tenendo conto, cioè non parliamo della battaglia di Stalingrado, naturalmente, parliamo di questa situazione di guerra di guerriglia, di resistenza, no? E quindi i 12 morti della Kosovelova durante il secondo attacco, cioè è un numero che fa pensare, insomma, no? Cioè, che rattrista, no? Ma complessivamente parlando, I numeri poi variano, dipende dai vari archivi, partigiano, tedesco, fascista, no? Comunque le perdite partigiane tra morti e feriti, naturalmente con la preponderanza dei feriti, erano circa 300, mentre dalla parte del nemico. È importante il collasso che ha subito il battaglione Fulmine, perché questo ha poi influito anche sulle altre unità della divisione decima MAS, tant'è vero che finita e proprio per la sconfitta subita a Ternovo e naturalmente per il comportamento terrorista che aveva la decima MAS anche nella valle della Bacia, nella valle dell'Isonzo, il comando tedesco subito dopo, non so dire esattamente quanti giorni, ma subito dopo la disfatta di Ternovo, il comando tedesco ha ritirato la decima MAS nel Veneto e quindi la decima MAS, quello che è riuscita a fare, l'ha fatto parlando di difendere l'italianità in un territorio come la selva di Ternovo con tutti i villaggi. I luoghi abitati era al 100% sloveno. Queste sono questioni che le stiamo trattando ancora oggi, parlando di luoghi italianissimi, di luoghi misti, di convivenza e via di seguito.